prisma, tutti i colori dell'attualità.
Minuti, buongiorno, buongiorno da Prisma e da Lorenza Ghidini in diretta come sempre fino alle 10 come tutti i giorni qui su Radio Popolare. Partiremo con un approfondimento sulle primarie negli Stati Uniti, si sono svolte in Michigan, lo avete sentito nel giornale radio, perché hanno a che fare con diciamo previsioni non proprio incoraggianti per le elezioni di novembre per quello che riguarda Joe Biden, e hanno a che fare anche con la guerra a Gaza, e poi ci occuperemo delle trattative per il cessate il fuoco. Ormai fra poco più di una settimana inizia il Ramadan e sembra che quella possa essere diciamo la fase in cui i combattimenti si fermeranno, però è tutto ancora un po' appeso a un filo. Parleremo dell'aria inquinata qui nella nostra regione e di una protesta che hanno fatto le opposizioni ieri in consiglio regionale, sostanzialmente ignorati da Fontana e dai suoi. E ancora, visto quanto sta piovendo, da un lato bene perché l'aria è meno inquinata, le polveri sottili ovviamente sono molto calate, però ci sono problemi di frane, di allagamenti, viabilità compromessa per esempio in Valmalenco. Ci collegheremo con il sindaco di un paesino da quelle parti perché ci sono migliaia di persone che adesso forse la statale sta riaprendo a circolazione diciamo un po' rallentata, ma sono state bloccate per ore. Questa notte c'è un masso gigantesco che blocca la strada. Andremo a sentire quali sono i problemi e come potranno essere risolti. E poi, non so se vi ricordate, il caso Juventa è una delle ONG che hanno le navi umanitarie. Sono stati i primi forse a essere messi sotto processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quando il governo italiano, era forse il 2017, voleva introdurre un codice di comportamento per le ONG. Questa ONG tedesca Jugendrettet non l'ha firmato, come non l'hanno firmata Save the Children, altre ONG, e quindi questo è costato loro un processo. Siamo alle ultime battute dell'udienza preliminare, quindi tra poco si saprà se effettivamente appunto saranno processati gli imputati oppure prosciolti. Negli Stati Uniti, come dicevamo, proseguono le varie tornate elettorali di elezioni primarie. È stata la volta del Michigan ieri sera, questa notte diciamo sono arrivati i risultati. Poi la prossima settimana c'è il famoso Super Tuesday, quindi un martedì in cui votano tanti stati, e lì basta, si decide sostanzialmente chi avrà la nomination per il Partito Repubblicano. Tutti sanno che sarà Donald Trump. Anche in Michigan ha vinto molto bene, mi pare intorno al 68%, lasciando la sua competitor Nikki Haley al 26. E si fanno anche le primarie nel Partito Democratico, come avete già sentito nel giornale radio, e quindi naturalmente non si tratta di stabilire chi sarà il candidato, perché c'è un presidente uscente che si ricandida, però di soppesare, ecco, i suoi risultati e cercare di capire cosa ci dicono per le elezioni di novembre. Il Michigan è uno degli swing states, degli stati che sono determinanti per vincere la presidenza, per andare alla Casa Bianca. Allora ci colleghiamo con Roberto Festa, che ci racconta che cosa ci dice questo risultato di Joe Biden per l'appunto in Michigan. Ciao Roberto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Lorenza. Beh, ci dicono diverse cose piuttosto brutte per Joe Biden, che ovviamente, come dicevi, vince facilmente le primarie nello Stato con l'80% dei consensi. Del resto lui non ha veri rivali, a parte questo insomma, oscuro, comunque non troppo conosciuto deputato democratico. Migliaia però di elettori democratici hanno votato uncommitted. Guardavo adesso.
Cos'è, una specie di scheda bianca?
Sì, allora diciamo che il Michigan lascia la possibilità agli elettori delle primarie di dichiararsi uncommitted, cioè non impegnati, non schierati, non allineati, diciamo, nella scelta del candidato. È una maniera per dare appunto la possibilità agli elettori di esprimere la loro insoddisfazione o i loro problemi, diciamo, con il candidato scelto dal partito. È già successo anche nelle elezioni precedenti. Allora, adesso hanno che sono è l'1:43 in Michigan, anzi scusate, le 2:43. Allora, con l'85% dei voti scrutinati ci sono oltre 97.000 voti uncommitted, quindi è veramente una percentuale altissima. Cioè il modo in cui gli elettori dello Stato dicono al partito, dicono a Joe Biden che non sono contenti, soprattutto non sono contenti per le politiche di Biden a Gaza. In Michigan c'è una fortissima comunità araba e musulmana, soprattutto nella zona, diciamo nell'area metropolitana attorno a Detroit. Si è anche formata una coalizione di gruppi che si è dato un nome, Listen to Michigan, cioè ascolta il Michigan, che diciamo gruppi che hanno guidato la protesta. Allora il loro obiettivo era arrivare ad almeno 10-11.000 voti uncommitted. Perché? Perché 11.000 voti è lo scarto con cui Donald Trump ha battuto in Michigan Hillary Clinton nel 2016, quindi volevano dimostrare che mancando quegli 11.000 voti Biden avrebbe potuto avere delle difficoltà, potrebbe avere delle difficoltà con Trump il 5 novembre, quindi il giorno delle elezioni generali. Il risultato va però molto, ma molto, ma molto al di là delle previsioni.
E finirà che ne prenderanno 10 volte tanti.
Esatto, tra l'altro guardavo adesso, perché noi diciamo protesta la comunità araba e musulmana, allora guardavo i risultati a Ann Arbor, che è cioè una famosa università, ed è una città, diciamo così, universitaria. Allora, il voto uncommitted per le primarie democratiche è un terzo del voto complessivo, quindi oltre il 30% del voto. Quindi questo cosa significa? Significa che la protesta nei confronti di Biden non diciamo riguarda soltanto la comunità araba e musulmana, ma riguarda in questo caso anche i più giovani, gli universitari, che sono una delle constituencies, uno dei gruppi, diciamo così, demografici e sociali e culturali che di solito vota democratico. Quindi questo è un ulteriore segno molto brutto per Joe Biden.
Per Joe Biden, che il giorno prima di questa tornata di primarie a un giornalista che lo aveva così trovato in una gelateria ha risposto che sì, la tregua a Gaza si può fare entro lunedì, mi dicono i miei consulenti, lunedì nel senso del 4 di marzo, lunedì prossimo, fra qualche giorno. Adesso noi tra poco avremo un altro ospite con cui andare a capire appunto come stanno messe le trattative, ma lui ha dato questa risposta che sembrava quasi un po' sbrigativa, come se fosse abbastanza sicuro, e poi in realtà poche ore dopo l'hanno smentito sia Netanyahu sia i leader di Hamas.
Ma sì, allora diciamo che Biden ha, e lo dimostra il voto in Michigan, ha assolutamente bisogno di arrivare ad una soluzione il più presto possibile a Gaza. Qui qual è il problema di Biden sostanzialmente? Il problema è che per vincere, come è successo a lui nel 2020, come è successo a Barack Obama nel 2008, nel 2012, Biden ha bisogno di acquisire il voto, diciamo, dell'arcobaleno di gruppi sociali, demografici, etnici che tradizionalmente votano democratico, quindi donne, giovani, afroamericani, la borghesia liberale delle città, le famiglie dei sobborghi, la working class delle aree industriali, le varie minoranze, ispanici, asiatici, arabo-americani, ambientalisti. Se manca un pezzo della coalizione in uno degli stati che oscillano tra democratici e repubblicani, come il Michigan, il risultato è a rischio. Quindi il Michigan ora mostra che il risultato in Michigan è effettivamente a rischio. Bisogna ovviamente capire quanti degli oltre 100.000 uncommitti d'oggi si asterranno o non andranno a votare il 5 novembre, ma ci sono per esempio gli afroamericani in altri stati swing states, la Pennsylvania, ci sono gli ispanici in Nevada, no? Gli ispanici che non sono per esempio entusiasti delle posizioni che Biden sta assumendo sul confine meridionale. Insomma, sono diversi segnali non buoni. Per quanto riguarda Gaza, ovviamente Biden ha la necessità assoluta di risolvere al più presto, o comunque ad arrivare ad una tregua al più presto, mostrare insomma che lui sta facendo qualcosa. I segnali che gli sono arrivati in queste ore sia da Israele, che insomma Netanyahu continua a dire, l'ha detto a CBS News, l'ha detto a Fox News, ha detto il nostro obiettivo finale è comunque la distruzione, la cancellazione di Hamas. Hamas dice che non restituirà i soldati, i maschi, diciamo, ostaggi in età di militare, e quindi questo complica enormemente i piani di Biden. Ci sarà probabilmente una pausa nel Ramadan, ma non c'è in vista, diciamo così, una soluzione davvero diciamo così stabile, definitiva del conflitto. Per lui è un problema.
Grazie Roberto Festa per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a te, ciao Lorenza.
In attesa di collegarci col prossimo ospite, Cristian Elia, giornalista esperto di Medio Oriente, che è tra l'altro anche coautore di un recente saggio che si intitola J'accuse, gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo Israele, l'apartheid in Palestina e la guerra, scritto a quattro mani con Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'ONU per i diritti umani in Palestina. Ecco, ci ha raggiunto proprio ora in diretta Cristian Elia, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutte e tutti.
Stavamo parlando di quella frase di Joe Biden che sostiene che entro lunedì prossimo si possa arrivare a una tregua a Gaza. In realtà Netanyahu si è detto sorpreso delle parole del presidente statunitense e i leader di Hamas hanno preannunciato che non hanno intenzione di ridurre le loro richieste al tavolo delle trattative, che in questa fase si svolgono principalmente a Parigi. Si parla di una tregua di 6 settimane, si parla di scambi di soldati rapiti in cambio di condannati nelle prigioni israeliane per reati di terrorismo, oppure cittadini, diciamo civili, in cambio di militanti, insomma prigionieri di più basso rango, potremmo dire. Quali sono gli scogli oggi a questa trattativa, all'arrivo, diciamo, al raggiungimento di un cessate il fuoco?
Beh, hai geolocalizzato le trattative a Parigi, giustamente, sono quelle, diciamo, più visibili. In realtà, probabilmente, almeno rispetto a quando si entra proprio nello specifico poi di chi da cosa rispetto a una tregua, è stata più rilevante la visita della delegazione israeliana in Qatar, dove si continuano a tenere sostanzialmente, come accade sempre poi nella politica, al di là delle dichiarazioni ufficiali, della, una sorta di colloqui informali fra Hamas e Israele che il Qatar media. L'uscita di Biden sì è stata assolutamente improvvida, anche perché o hai una certezza da comunicare, oppure ecco, anche un po' per tutta la situazione non ha in questo momento non ha alcun senso la dichiarazione del presidente americano Biden, è più quasi rivolta immagino un'opinione pubblica interna, sentivo prima Roberto Festa, cioè non con una reale conoscenza sul campo. Quello che balla è non solo la tipologia di prigionieri da scambiare, perché i soldati israeliani sono stati catturati durante un'azione di guerra e allo stesso tempo vengono percepiti come importanti degli esponenti politici del fronte palestinese che sono condannati a condanne enormi dai tribunali israeliani, ma spesso sono anche delle condanne sostanzialmente politiche più che realmente legate ad atti e a fatti di sangue, quindi quelli nomi sono importanti, ma secondo me ad oggi paradossalmente è proprio l'aspetto umanitario quello che pesa di più, nel senso che sono i 500 camion al giorno su cui si sta trattando e su cui Israele vuole delle garanzie di controllo, cioè cosa entra con questi camion. Usa, come spesso fa il governo israeliano, i coloni come elemento di disturbo, per cui Hamas chiede garanzie anche rispetto ai blocchi che molti, anche voi avete raccontato, insomma molti hanno visto, che impediscono ai camion umanitari di entrare, per cui c'è anche un discorso pratico di poi come un cessate il fuoco rispetto al passato non deve avere quelle caratteristiche, per cui poi comunque ci sono stati degli attacchi, comunque ci sono state delle... E chiudo, l'elemento che balla è anche quello delle dichiarazioni degli elementi più estremisti del governo israeliano rispetto al Ramadan e all'accesso alla moschea di Al-Aqsa, perché questo è un tema enorme. Uno dei punti che Hamas metteva in cima alla rivendicazione degli attacchi del 7 ottobre è proprio l'accesso, certo, alla moschea, il rispetto dei fedeli che vanno a pregare, per cui fino a che non è chiarito, e mancano ormai pochi giorni, il Ramadan comincia il 10, quali limitazioni subiranno i civili in Cisgiordania rispetto al movimento per l'accesso ai luoghi sacri a Gerusalemme, secondo me ancora oggi è uno dei temi di cui in Qatar si parla, perché ovviamente va garantito e soprattutto va preso l'impegno da parte di Israele di non avere un certo tipo di atteggiamento rispetto alla moschea di Al-Aqsa, che è quello che abbiamo visto nell'anno che ha preceduto gli attacchi del 7 ottobre.
Un'ultima cosa, Christian, dopo 6 settimane o quello che sarà di tregua, se sarà raggiunta, o comunque dopo una cessazione degli attacchi israeliani durante il Ramadan, è realistico che Israele possa riprendere con l'attacco su Rafah che Netanyahu ha promesso? Sappiamo insomma che con Netanyahu tutto è possibile, però diciamo che agli occhi del mondo riprendere la mattanza dopo... appunto alcune settimane in cui si dà veramente tregua nel vero senso della parola alla popolazione di Gaza, non è come dirlo forse.
Io temo che sia possibile per un motivo anche molto legato alla politica interna israeliana, cioè noi sappiamo e ormai è credo chiaro a tutti quelli che si occupano di questa vicenda da tempo che l'esecutivo israeliano dura fino a che dura un'operazione acuta militare a Gaza, poi si arriverà alla resa dei conti che sarà elettorale, che sarà politica, ma che sarà anche legata a una commissione d'inchiesta rispetto alle responsabilità del 7 ottobre, e lì la tensione fra i vertici militari e i vertici politici in Israele prima o poi verrà all'indice, quindi che possa continuare a spingere sull'aspetto bellico, come abbiamo intuito anche rispetto a un continuo quasi ricerca dell'allargamento del conflitto con Hezbollah, con l'Iran, con la Cisgiordania, la sensazione è che questo governo abbia tutte le intenzioni di far durare questo conflitto, però è una situazione così liquida, 6 settimane sarebbero tantissime rispetto al massacro in atto e per cui potrebbero cambiare degli equilibri, ma chiudo rispondendo secco alla tua domanda, non è da escludere che anche dopo 6 settimane cessate il fuoco Netanyahu ordini l'attacco su Rafah.
Grazie Cristian Elia per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie
e buon lavoro.
Tutti, buona giornata, ciao,
presto.
Ciao.
Cristian Elia, giornalista, esperto di Medio Oriente. Questa dunque è la sua previsione. Noi abbiamo come sempre intorno a quest'ora un piccolo blocco pubblicitario, poi torniamo in diretta con Prisma, nella seconda parte ci occuperemo, diciamo così, di faccende locali, ma che valgono un po' per tante zone d'Italia, tipo il problema dell'aria inquinata. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle qui in Regione Lombardia hanno proposto, hanno chiesto che venga dichiarato lo stato di emergenza, che venga chiesto al governo, no? E credo che sia un'iniziativa che porteranno avanti anche in altre regioni del nord, le regioni che insistono sull'area della pianura padana, la più inquinata d'Europa. Quindi state con noi, dopo la pubblicità, un po' di musica e ricominciamo con Prisma. Pareri diversi in rete sul concerto dei CCCP a Berlino lo scorso fine settimana, però devo dire che un paio di amici che sono andati sono rimasti molto soddisfatti.
Come decidi di alzare i capelli, di eliminare il caffè e le sigarette, di far la fida con qualcuno o qualcosa, una formalità, una formalità. Con
Piove, come sapete, qui dalle nostre parti da qualche giorno ormai. È prevista pioggia fino a fine settimana, credo, fino a domenica. E quindi, bene, i livelli di polveri sottili che appestavano l'aria si sono molto ridotti. Ieri però, perché ovviamente non è che dobbiamo sempre sperare nella pioggia, bisognerebbe anche fare qualcosa, le opposizioni in Regione Lombardia hanno chiesto al governo lombardo di chiedere lo stato di calamità al governo, nazionale intendo, lo stato di emergenza, una proposta lanciata da PD e 5 Stelle, ma credo in realtà da tutte le opposizioni unite, e subito bocciata dalla maggioranza. Ne parliamo con il nostro Alessandro Braga. Ciao Alessandro.
Ciao Lorenza, buongiorno ascoltatore ed ascoltatrice. Sì, esattamente come dicevi tu, le proposte, parlo al plurale perché tutte le opposizioni hanno presentato differenti provvedimenti, differenti ordini del giorno che però andavano in un'unica direzione, ossia la richiesta dello stato d'emergenza per l'inquinamento in Lombardia e anche per tutta la pianura padana. Ad esempio, settimana scorsa l'Emilia Romagna non ha chiesto quello, ma ha chiesto al governo un confronto per costruire un tavolo di confronto, appunto, per riuscire ad arrivare a delle soluzioni su più ampia scala, che sono le uniche che possono risolvere il problema, a meno che non continui a piovere. Come giustamente dicevi tu, sembra che perlomeno il governo di Regione Lombardia si affidi solo ed unicamente alla danza della pioggia, come hanno ironizzato alcuni, per risolvere il problema. Da qualche giorno piove, da qualche giorno le concentrazioni degli inquinanti, delle polveri sottili nell'aria sono scese al di sotto dei limiti. Appena tornerà il sole, appena smetterà di esserci il vento, tornerà. Il problema è strutturale ed è per questo che in qualche modo le opposizioni in consiglio regionale hanno fatto queste richieste, richieste che sono state evase in pochissimo tempo. Era un consiglio regionale straordinario, è durato poco più di un'ora, quindi si capisce anche nella durata della discussione quanto poco importasse ad alcuni di discutere di questo tema. E in più, come dicevi tu, tutti i provvedimenti sono stati bocciati tranne un ordine del giorno presentato dalla destra, dal centrodestra, quindi dalla maggioranza, che di fatto incensava le misure antismog prese da Regione Lombardia e esortava la giunta a continuare ad andare avanti in questo modo che è sotto gli occhi di tutti, o forse sotto le nari di tutti, non è sufficiente, perlomeno a partire dalla sensazione olfattiva dell'aria di Milano e della Lombardia e di tutta la pianura padana. Di fatto
abbiamo anche qualche intervista che avete fatto ieri pomeriggio con la redazione di Metro Regione a diversi consiglieri di opposizione.
Sì, abbiamo sentito i vari esponenti delle varie forze politiche. Io partirei proponendo Simone Negri, Partito Democratico, che all'interno del Consiglio regionale, diciamo, è quello che più segue le questioni ambientali.
Nel nostro ordine del giorno noi semplicemente abbiamo chiesto alla Regione di dare seguito a quello che tanti studi, anche tanti report, tante analisi che la stessa Regione commissiona a centri di ricerca avessero un seguito. Quindi un impegno chiaramente per migliorare il trasporto pubblico locale, per potenziarlo in modo tale che i cittadini possano avere un'alternativa all'auto, un impegno rispetto all'efficientamento energetico delle residenze, degli alloggi, degli edifici, sia per la direttiva europea di prossima emanazione, sia chiaramente perché noi abbiamo molto vetusto e sappiamo che tra le principali cause dell'inquinamento dell'aria che respiriamo a livello lombardo ci sono le emissioni legate ad esempio alle combustioni da biomasse legnose, che arrivano addirittura al 40, ad essere il 46%. E poi abbiamo cominciato anche a chiedere di cominciare a fare un lavoro sul mondo agricolo, ad aiutarlo, accompagnarlo nella transizione. Non possiamo permetterci di rimanere fermi a un'agrozootecnia inquinante e che è soprattutto a una logica conservatrice come quella che sottende la posizione della Regione.
E con quale motivazione invece hanno bocciato la vostra richiesta?
Allora, le motivazioni sono le solite. Infatti noi speravamo in un passo in avanti, ma in particolare l'assessore Maione, che è incredibile a dirsi è l'assessore all'ambiente, ci ha detto che nel corso degli ultimi decenni l'aria in Lombardia è migliorata e che siamo obbligati sostanzialmente a tenerci quest'aria perché siamo chiusi tra Alpi ed Appennini e quindi la geografia è a noi sfavorevole. Mentre una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2022 dice esattamente il contrario, ossia dice l'aria comunque ve la respirate. Proprio in Lombardia, dove avete un'aria così malsana, dovete moltiplicare gli sforzi per far sì che si riduca l'inquinamento. È del tutto evidente che dietro questa posizione della giunta lombarda ci sia la volontà manifesta di non fare esattamente nulla. Non è un caso che, al di là delle sfide più delicate, voglio dire, si diceva prima dell'agricoltura, ma che quando vedi un bilancio di previsione come quello 2024-2026, dove gli stanziamenti per l'ambiente vengono ridotti del 73%, significa che la regione sta andando in controtendenza rispetto a dove sta andando il mondo.
Ecco, Simone Negri, esponente del Partito Democratico. Certo, Alessandro, che pensavo mentre ci riferiva le risposte che hanno avuto da Regione, che somigliano abbastanza a quelle che dà il sindaco Sala e la sua maggioranza qui in città quando gli si chiede di fare di più a livello cittadino, perché ti dicono, uno, che comunque l'aria è migliorata negli ultimi 10 o 20 anni, e due, che non possono fare molto perché comunque Regione non gli andrebbe dietro e quindi sarebbe inutile. Siamo un pochino sulla stessa linea, mi pare.
Ma esattamente, guarda, ieri la dichiarazione del capogruppo del Partito Democratico Pier Francesco Maiorino è stato proprio quello di richiamare alla cosiddetta danza della pioggia. In redazione anche tutti abbiamo un po' sorriso, perché è giustissima quella posizione in quel momento in cui la maggioranza di Regione Lombardia bocciava delle richieste, a mio avviso, sacrosante. Però ha richiamato subito alla mente le parole del sindaco Sala 10 giorni fa, quando, di fronte a dei dati molto negativi sulla città di Milano, rispondeva anche in maniera stizzita, devo dire, ad alcuni colleghi giornalisti, più o meno nello stesso modo. Di fatto Regione Lombardia e Comune di Milano si rimpallano le responsabilità. È chiaro che né il Comune da solo né la Regione Lombardia da sola possono andare a risolvere il problema, che va affrontato su scala più ampia. Detto questo, delle misure strutturali, perché si parla sempre di emergenza, ma quando l'emergenza dura per così tanti giorni all'anno diventa un problema strutturale, quindi delle risoluzioni strutturali sono le uniche che possono perlomeno limitare il danno. Quindi sì, in questo caso mi viene da dire che amministrazioni di centrosinistra a livello del comune, amministrazioni di centrodestra a livello regionale, nessuna delle due fa a sufficienza per risolvere un problema. Ieri, chiudo con questo appunto, Letizia Moratti ha lanciato la proposta di dimezzare il costo dei bus a Milano. Allora, se Letizia Moratti deve diventare la paladina con delle proposte tutto sommato condivisibili della difesa dell'aria pura, siamo messi davvero male.
E poi un'altra intervista che sentiamo è quella con Michela Palestra, consigliera regionale del Patto Civico, la lista civica che aveva affiancato il centrosinistra e la candidatura di Maiorino. Sentiamo.
Singolari, dire poco, piuttosto ridicole, anche perché in particolar modo l'ordine del giorno che abbiamo fatto come patto civico ha preso i documenti elaborati dalla stessa Regione Lombardia e ha chiesto di mettere in atto un programma di interventi da condividere nei prossimi 30 giorni. Partiamo dalla relazione dell'assessore Maioni. Ha citato all'ultimo il tema della salute, quando i dati di oggi ci dicono 63.000 persone, gli italiani, che decedono a causa degli effetti dell'inquinamento. Ecco, mettere all'ultimo posto il tema della salute è già di per sé gravissimo. E poi quello che abbiamo visto in sostanza è un autoincensarsi per le azioni fatte contro l'inquinamento. Beh, diciamo, gli investimenti sul trasporto pubblico sono limitati e inesistenti, si investe invece sulle grandi infrastrutture stradali, dicevano Malpensa piuttosto che la tratta di Breve di Pedemontana, in completa controindicazione rispetto a sostenere un trasporto sostenibile. Abbiamo poi un tema gigantesco degli allevamenti intensivi in aumento, e sappiamo che sono una delle cause di inquinanti importanti. Allora bisogna investire per riconvertire e rendere più sostenibile questo tipo di allevamento e il patrimonio pubblico, l'efficientamento del patrimonio pubblico. Anche su qua ci sono degli interventi, ma non riteniamo sia sufficienti, non c'è visione strategica, non c'è una chiara direzione di investimento di soldi che ci sono su queste tematiche. Si preferisce rimandare a 10 anni dei raggiungimenti di obiettivi, sapendo che i limiti verranno ulteriormente abbassati, e siamo sempre più in una condizione di criticità per la nostra area lombarda. sembra che il problema non tocchi, sembra che la salute non interessi, sembra che mantenere lo stato di fatto sia l'unico obiettivo di questa regione. Non è accettabile, sulla pelle nostra, e quindi noi continueremo a richiamare l'assessore palesemente inadeguato al compito che sta svolgendo e l'intera giunta a essere più efficaci nel prendere a cuore questo tema.
Che poi Alessandro, diciamoci la verità, altre regioni che si trovano qui nel territorio della pianura padana come l'Emilia Romagna hanno regole molto più stringenti, hanno divieti molto più robusti, no? Quando si superano certi limiti, quindi non è neanche tanto vero che poi dopo bisogna per forza, no? Che si hanno le mani così legate, perché la conformazione, tutto quanto...
No, esattamente.
Poi visto che l'hanno buttata Fontana, l'ha buttata su. Non bisogna screditare il lavoro delle imprese, delle attività agricole, no? Come dire.
Sì, il problema di fondo, era anche l'assessore Maglione che lo sottolineava, è: non lanciamo un allarmismo inutile, perché sennò i turisti non vengono più in Lombardia, come se un turista venisse in Lombardia e non si rendesse conto dell'aria pessima che respira. Sì, è un ribaltamento delle priorità, lo sottolineava anche Michela Palestra, il fatto che il tema della salute sia stato messo all'ultimo posto rispetto ad altre priorità la dice lunga anche sull'approccio con cui Regione Lombardia si affaccia alla risoluzione, o alla non risoluzione in questo caso, di un problema così grosso. Insomma, dobbiamo sperare che continui a piovere. Poi, se hanno sentito ascoltatore ed ascoltatrici Metro Regione questa mattina, Fabio Fignani sottolineava i primi problemi idrogeologici in alcune zone della Lombardia.
Guarda, ne parliamo fra 5 minuti. E sì, perché per esempio in Valmalenco c'è stata una frana con un masso gigantesco che ha bloccato 5.000 persone, una cosa del genere. Adesso ne parliamo.
Sembra un gatto che si morde la coda.
Hai alzato la palla.
Speriamo che piova.
Grazie Alessandro Braga.
Ciao, buon lavoro.
Nirvana alla Valmalenco, il salto è un po' audace. Fabio Fimiani, che ne dici?
Beh, molto bello.
È vero. No, perché dicevamo appunto che tutta questa pioggia che abbassa i livelli delle polveri, ci fa respirare un po' meglio, comincia a creare, non solo in Lombardia, tra l'altro nel giornale radio, nella zona di Vicenza c'è una situazione abbastanza critica con scuole chiuse, viabilità. Credo che anche la ferrovia tra Milano e Venezia in un certo punto sia, adesso vediamo di informarci bene, così se qualcuno all'ascolto fosse interessato da quella tratta gli diamo bene tutte le informazioni utili. La strada che da Sondrio sale in Valmalenco è stata bloccata per un certo numero di ore, vero Fabio?
Sì, stanotte è stata bloccata intorno, credo, alle 21. Adesso abbiamo il sindaco di Torre Santa Maria, Giovanni Gianotti, in diretta, perché è caduto un masso nella parte iniziale di Torre Santa Maria, nella parte, diciamo, più stretta all'inizio, dall'imbocco della valle, e quindi è rimasta per un po' di ore bloccata la situazione. Adesso com'è, sindaco?
Buongiorno,
la
benvenuto, sì, intanto, buongiorno, sarà stata tutti, una nottataccia.
È stata una nottataccia lunga, comunque la situazione, come avete detto voi un attimo fa, a causa delle abbondanti piogge che qui nella zona erano miste anche neve in alcune ore del giorno, un sasso è scivolato lungo il versante e si è depositato sulla strada provinciale che da Sondrio sale in Valmalenco. Fortunatamente il sasso di dimensioni importanti, perché parliamo di un sasso di oltre 15 metri cubi, è stato rallentato dalle reti paramassi e si è depositato solo su una delle due carreggiate della strada provinciale. Quindi questa notte abbiamo fatto un sopralluogo con l'ausilio dei vigili del fuoco e con i geologi incaricati dalla provincia. Abbiamo constatato che appunto era un masso isolato, quindi il suo movimento non ha innescato ulteriori dissesti, e quindi si è valutato di riaprire la strada. Questa notte, grazie al supporto dei volontari della Protezione Civile di tutta la Valmalenco, è stato fatto un servizio di movieri per gestire il traffico, e da questa mattina alle 7 è già sul posto la ditta incaricata alla provincia, che ha messo un impianto semaforico e sta provvedendo alla demolizione del masso. Quindi reputo che entro sera la situazione si ristabilirà.
Sindaco, ce lo faccia vedere questo masso, cosa significa come dimensioni? Perché lei l'ha chiamato sasso e quindi sembra piccolo, ma non è piccolo.
15 metri cubi è un grosso SUV, è più grande di un SUV, è quasi un Hummer, un furgone, un daily.
Ok, quindi per fortuna
un'idea di quantità.
E per fortuna non transitava nessuno quando è caduto,
esatto,
sulla strada.
Infatti quando succedono queste cose il primo pensiero è sempre che non succeda niente alle persone, perché dopo la situazione si cambia da una risata, perché adesso veramente ci ridiamo sopra, ormai è successo, si interviene, si sistemano come tutte le cose, però purtroppo quando ci sono di mezzo persone la situazione cambia. Quindi sicuramente nella sfortuna dell'evento siamo stati fortunati che non è stato coinvolto nessuna persona.
Solo che nella vostra zona ci convivete quasi normalmente con eventi di questo genere, non più di, credo, un mese e mezzo fa, sull'altro versante, in questo caso comune di Spriana, al confine con Torre, abbiamo raccontato di un'altra frana, dove peraltro la strada però è ancora chiusa.
La strada è ancora chiusa, sicuramente la morfologia della montagna purtroppo ci porta a convivere con questa tipologia di rischi. In quel caso la situazione è un po' diversa. Qui ad oggi stiamo parlando di un masso isolato, là invece stiamo parlando di oltre 2000 metri cubi, se lo stanno ancora stimando i geologi, di materiale che si è mosso, ha generato la caduta di un masso che è poi quello che ha causato la rottura di parte della carreggiata stradale, quindi la chiusura della strada, però lì la situazione è un po' più, diciamo, da monitorare, perché appunto stiamo capendo prima di tutto i volumi in gioco, capire un po' questo materiale se si può fermare o se bisogna pensare di intervenire in altro modo, quindi stanno portando avanti degli studi e sicuramente la questione si protrarrà per qualche mese sicuramente.
Sicuramente, ma voi convivete da anni con questa situazione a Torre Santa Maria, poi c'è una delle grandi frane monitorate quotidianamente, anzi non quotidianamente, 24 ore su 24 dalla Protezione Civile, che a distanza, esatto, parliamo di tutto questo di 2 chilometri e mezzo, forse anche meno.
Sì, anche meno in linea d'aria. Tu stai parlando della frana della Valtorreggio, quindi una frana che si è attivata nell'87 durante l'alluvione che ha interessato tutta la Valtellina, è una frana monitorata da ARPA, per ora è tutto sotto controllo, qualche anno fa, parliamo di 2017-2018, è stato fatto un ulteriore intervento a valle di quelli già eseguiti subito nell'immediato post 87, in questo caso non abbiamo registrato particolari criticità, c'è stato inizio dicembre un allarme che è quello che ha generato un po' di movimento mediatico, ma ci tengo a precisare che era un allarme di tipo pluviometrico, quindi dei pluviometri installati segnalavano che le quantità di pioggia
potevano innescare un certo tipo di rischio e non diciamo sensori di movimento, che allora la situazione sarebbe stata diversa, perché in quel caso ti segnalano un movimento di frana, invece in questo caso ci hanno segnalato delle abbondanti piogge che avrebbero potuto portare a qualcos'altro, esatto, che però non c'è stato.
Per fortuna, le abbondanti piogge però in queste settimane in tutta la valle, hanno in questi mesi, hanno creato vari problemi anche per andare su alle dighe, alle più grandi dighe della valle. C'è un'altra strada chiusa a Chiesa Valmalenco negli scorsi mesi, c'è stato un altro bel movimento nel Mallero.
Purtroppo la pioggia nei versanti montani genera sempre problemi. In questo periodo con le nevi il fenomeno è accentuato, perché nel periodo invernale, oltre all'effetto dell'acqua di per sé, abbiamo anche l'effetto del gelo disgelo, e quindi i movimenti in questo periodo dell'anno sono sempre più accentuati, assieme ai grossi temporali estivi, che sono la nostra piaga del periodo turistico estivo.
Sindaco, io la ringrazio, chiudiamo anche dicendo che lì vicino c'è la grande frana di Spriana, non possiamo dimenticarla a questo punto.
In questo momento vi parlo dai piedi della frana di Spriana, perché il masso che è sceso è proprio sul versante opposto della frana. Questa è una, come la definiscono i geologi, una paleofrana innescata negli anni 60, ma poi da quando ha eseguito i primi movimenti è costantemente monitorata, ma parliamo di movimenti di un fronte franoso importante, però nell'ordine del millimetro all'anno, quindi veramente movimenti fisiologici per un pendio.
Però sarà costruito un tunnel in caso dovesse cadere, in modo tale
il tunnel è già in atto, i lavori sono stati eseguiti a fine anni 90, sono stati sospesi per un po', adesso notizia degli ultimi mesi dovrebbero riprendere. Noi abbiamo uno stato dei lavori che siamo all'incirca al 90% di quello che si pensava, cioè di quello che era il progetto iniziale, per varie vicissitudini che non conosco personalmente, perché sono lavori gestiti dagli enti superiori. Il lavoro si è fermato quando era pressoché alla fine, adesso è stato trovato un accordo con le imprese, si riattiverà il cantiere e si porterà a compimento questa opera di bypass, che sostanzialmente costituisce in un tunnel che, in caso di frane, quindi sbarramento del corso d'acqua che è il Mallero, quindi la possibilità di creare un bacino di monte, questo canale fa defluire l'acqua del Mallero e la riporta a valle della frana, in modo da non creare un effetto diga come quello che della Valpola, per intenderci, per chi si ricorda la Valpola del 1987.
E per mettere quindi in sicurezza Sondrio eventualmente. Ecco, abbiamo raccontato
sia Sondrio che gli abitati di Torre a monte della frana.
Certo.
E dopo un effetto diga causerebbe chiaramente anche un'invasione delle frazioni basse, che sono a pochi metri dal letto del fiume Mallero.
Grazie sindaco, buona giornata allora.
Grazie a voi,
grazie per essere stato con noi, buon riposo le auguro. Giovanni Gianotti, sindaco di Torre Santa Maria, grazie anche a Fabio Fimiani, e noi diamo la linea allo studio 1 per le notizie, ci ritroviamo con Prisma subito dopo.
Mi piace fumare con lei della flora, in altre città d'Europa, tenerla da dietro e sbanfare l'aroma, mentre cucina qualcosa di appetitoso, bere vino rosso, guardare dei documentari è sull'universo e su come funziona. È la via di Carlito, ma con un lieto fine, come andare in paradiso, ma senza morire. È una rosa senza spine, fuck energie negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascoltan quando hai sete, ti stanno addosso quando bevi. Habibi, 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 Habibi. Scusa, bras la susa, mamma se mamma accusa, quando torno tardi tu sei la mia scusa, tu sei il mio rifugio se sta porta è chiusa. Volevo fare il pilota, stare in alta quota, ma in questi anni di volo non voglio stare da solo, no. E quindi hostess, sono sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero. Che tu fossi la mia babysitter, che tu fossi la prof di recupero. Sono settimane che ti provo a chiamare. Fai la presa male, posti foto col cane. Scrive e dici che è il tuo unico amore. Così non vale, baby, così non vale.
Si fa così, eh?
Ah, Willy Willy. Ah, neri neri. Fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascoltan quando hai sete, ti stanno addosso quando bevi. Habibi, 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 Habibi.
Nuovo in diretta con Prisma qui su Radio Popolare, lui Ragali con un vecchio pezzo, Habibi. Parliamo adesso di un processo molto particolare che è stato intentato al Tribunale di Trapani nei confronti di una ONG. Parliamo delle ONG che salvano i migranti in mare. La vicenda risale a quando nel 2017 il governo, mi pare che fosse quello di Salvini e Di Maio, aveva voluto imporre un codice di condotta a queste ONG che molte non avevano firmato, tra cui l'organizzazione tedesca Jugendrettet, che aveva in mare la nave Juventa. E, il caso Juventa, che è stato credo il primo processo ad arrivare sino alla fase dell'udienza preliminare, forse ormai è l'unico rimasto in piedi. C'è anche un processo a Mediterranea che però tratta un singolo episodio. Nella crew di Juventa ci sono alcuni sotto processo, appunto stati accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ebbene, con oggi inizia la fase finale dell'udienza preliminare e quindi credo sabato arriverà la decisione. Rinvio a giudizio o non luogo a procedere. Capite bene che al di là delle posizioni di questi volontari di Jugendrettet che salvano i migranti in mare, c'è un tema politico gigantesco, no? Che ha a che fare con la criminalizzazione di questa attività umanitaria. Buongiorno Francesca Cancellaro, avvocata del team legale di Juventa, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, da quello che ho capito oggi c'è l'accusa che parla in udienza preliminare, poi parlerete voi come legali e si arriverà sabato a una decisione. Le chiederei di ricapitolare per i nostri ascoltatori e ascoltatrici che naturalmente non seguono passo passo tutta la vicenda, come è andata questa interminabile udienza preliminare, no? Cioè interminabile, sì, adesso va a terminare, ma va avanti da due anni?
Sì, va avanti da quasi due anni, effettivamente, e diciamo che anche le indagini sono state indagini con tempistiche davvero incredibili, perché i fatti che ci vengono contestati risalgono al 2016 e al 2017, quindi questo equipaggio della Juventa è sotto indagine da allora.
Allora forse era il ministro Minniti.
Sì, infatti,
ecco,
è talmente risalente l'episodio, i fatti contestati sono talmente risalenti che effettivamente si perde un po' traccia nel tempo. Da allora, cioè proprio dall'estate del 2017, peraltro, la nave Juventa è sotto sequestro, è ancora sequestrata, e quindi questo dà la dimensione sicuramente temporale della gravità di questo processo di criminalizzazione alla solidarietà che si sta veramente trasformando in un lungo, lunghissimo percorso ostacoli per tutti gli attivisti e le organizzazioni coinvolte nel procedimento. Diciamo che vediamo in qualche modo la fine di questa udienza preliminare, come si ricordava. Oggi parlerà l'accusa, poi parlerà la parte civile, perché il Ministero degli Interni è costituito in questo processo, va ricordato anche questo. Dopodiché cominceremo noi difensori e si vedrà se il giudice, all'esito di questa lunga sessione, finiremo sabato in serata, appunto fra Camera di Consiglio o posticiperà la decisione, diciamo così, a un momento successivo. Quindi da questo punto di vista staremo a vedere anche noi, stiamo aspettando di comprendere quale sarà effettivamente il percorso prossimo. Quello che è certo è che almeno questa udienza preliminare sta volgendo al termine. È stata un'udienza particolarmente intensa, particolarmente unica anche nel suo genere, nella quale ci sono stati anche molti spazi istruttori e si è cominciato davvero anche a trattare molto il merito delle questioni. Sono emerse fortunatamente quelle che sono stati i nostri argomenti difensivi fin dal principio. Questi attivisti hanno soccorso migranti in mare, che prima di tutto sono naufraghi, lo hanno fatto nel pieno rispetto delle regole, delle convenzioni internazionali e della disciplina interna, lo hanno fatto rivendicando un dovere di soccorso che poi negli anni è stato ribadito a più riprese dalla nostra giurisprudenza, e tutto quello che è stato in qualche modo raccontato, costruito, tutte le narrative, anche la narrazione che è stata fatta rispetto all'uso anche strumentale che è stato fatto in termini di discorso pubblico di questo procedimento, si è via via sgretolato. Quindi noi ovviamente ci auguriamo che una volta per tutte venga fermato questo procedimento e si concluda degnamente con un proscioglimento pieno, un riconoscimento pieno dell'attività del soccorso svolta.
Ecco, perché i suoi assistiti sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e anche, mi pare, di aver avuto contatti con i trafficanti, contatti diretti. A questo proposito mi pare di capire che 2 settimane fa sono stati ascoltati 3 testimoni importanti dell'accusa. Chi erano e come è andata?
Allora sì, innanzitutto siamo proprio accusati di questo, cioè del favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, che è, secondo l'impostazione accusatoria nel caso di specie, è stata commessa proprio tramite questi soccorsi che avvenivano in qualche modo, sempre secondo l'impostazione accusatoria, con queste consegne cosiddette concordate, cioè con questa relazione tra che viene prospettata, che è stata prospettata inizialmente tra gli smugglers e appunto i soccorritori. Ora, questa è un'impostazione che è stata smentita dai fatti, dalla storia, insomma proprio direi radicalmente, però ha contraddistinto questo processo, che è sempre stato considerato come appunto il processo noto per le famose consegne concordate, che a ben vedere non sono evidentemente mai avvenute. 2 settimane fa finalmente abbiamo avuto la possibilità di ascoltare dal vivo quelli che sono stati non solo i maggiori testimoni, anche il perno, diciamo così, dell'accusa, ma anche proprio coloro che hanno dato origine con la loro comunicazione ai servizi segreti, alle indagini contro le ONG, in particolare contro appunto la Juventa. È stato davvero una udienza veramente molto intensa, nel senso che è stato chiaro e palese a tutti che c'è stata una sopravvalutazione, diciamo così, di queste testimonianze, le quali evidentemente sono state utilizzate come primo passaggio, come primo punto di partenza dell'indagine, e hanno visto completamente sgretolarsi il tutto, perché questi testimoni si sono dimostrati completamente inattendibili, in contraddizione tra di loro, inaffidabili nel loro racconto, che null'altro era basato se non su percezioni che sono state comunicate all'autorità giudiziaria. Nulla è stato visto e testimoniato, diciamo, proprio perché percepito direttamente da questi testimoni, che tra l'altro non erano neppure a bordo della Juventa, ma si è trattato appunto della loro visione, della loro immagine. Due di questi testimoni hanno cercato di prendere contatti con i leader politici, che allora non erano neanche al governo, quindi con Salvini, con la Meloni, con la Lega Nord ci sono stati contatti certificati, riconosciuti e testimoniati anche in aula, l'idea che in qualche modo ci fosse la prospettiva di poter avere questa interlocuzione politica è emersa chiaramente, è stata ancora una volta ribadita, e anche l'insoddisfazione di questi personaggi che alla fine cercavano una ricompensa ma non l'hanno trovata. Quindi effettivamente anche qui l'intreccio tra quelle che sono state le campagne politiche e i procedimenti giudiziari è emerso davvero chiaramente, ha lasciato proprio intendere anche quale fosse proprio, come dire, lo spessore e la credibilità di queste testimonianze.
Eh sì, scricchiolano, diciamo, le accuse dopo questo passaggio. Voi denunciate fin dall'inizio la politicizzazione del processo e so che vi siete anche rivolti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contestando il fatto che in questo processo non sono garantiti alcuni diritti fondamentali degli imputati, ad esempio il fatto che questa è una ONG tedesca, non so se parlino solo tedesco, comunque sono stranieri alcuni degli imputati e non gli viene tradotto niente o qualcosa di simile?
Allora, noi nel corso di tutto il procedimento, non solo del processo ma proprio del procedimento, abbiamo cercato di mettere in luce e di contrastare quelle che erano le grandi violazioni dei diritti fondamentali anche in chiave processuale, procedurale, che secondo noi erano fondamentali, avevano una valenza non solo per i nostri difesi ma proprio per tutte le persone che si trovano poi a fronteggiare le accuse di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, siano essi soccorritori, siano essi membri appunto della flotta civile, ma anche gli stessi migranti che ogni giorno, e sono davvero numeri enormi, soffrono di queste incriminazioni sulla loro pelle in prima persona, magari anche con meno risorse per poter anche difendersi da queste gravi violazioni dei diritti fondamentali. Il tema della traduzione è sicuramente stato un tema centrale. Noi abbiamo fin dall'inizio lamentato la carenza dal punto di vista della traduzione, sia della traduzione degli atti. Pensiamo che a fronte di migliaia e migliaia di pagine del faldone processuale, dei faldoni processuali, meno del 3% è stato tradotto agli imputati. Ma poi abbiamo lamentato la carenza anche nel diritto ad avere un interprete qualificato nell'ambito degli interrogatori. Abbiamo fatto davvero tutto quello che potevamo per far emergere questi problemi sistematici che sono qui, che viviamo qui a Trapani, ma che in realtà affliggono diciamo l'intero sistema giustizia in questo senso. Abbiamo anche presentato, perché secondo noi il tema appunto del processo, di questo processo quale laboratorio ed esempio per l'Italia e per l'Europa di criminalizzazione, abbiamo anche provato a contestare in radice la legittimità della disciplina che viene utilizzata contro noi, quindi in primo luogo la disciplina che si occupa del favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, sia a livello europeo sia a livello nazionale. Abbiamo provato appunto a sollevare una questione di legittimità costituzionale e una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. È stato un momento molto importante per il processo perché ha dato il senso anche di un percorso più ampio e collettivo. Non sono state accolte queste questioni, devo però fortunatamente dire che nell'ambito di un altro procedimento a poche settimane di distanza ho portato gli stessi argomenti davanti al Tribunale di Bologna, questi sono stati sollevati ed effettivamente oggi davanti alla Corte di Giustizia di Lussemburgo pende una causa che ha a che vedere che riguarda proprio specificamente la legittimità della disciplina europea ed italiana sul favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, perché riteniamo che sia, e così ha ritenuto anche il Tribunale di Bologna e ora la Corte di Giustizia se ne dovrà occupare, sia incompatibile con la Carta dei diritti fondamentali, quei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e quindi sia assolutamente illegittima perché sproporzionata. Evidentemente questo tipo di riflessione è fondamentale per il processo Iuventa e per tutti i processi attualmente in corso in Italia e in Europa, e qui attendiamo anche il giudizio della Corte di Giustizia.
Esatto. Francesca Cancellaro, grazie per essere stata con noi, l'avvocata del team legale Iuventa, e ci aggiorneremo poi al termine di questa udienza preliminare. Buon lavoro.
Grazie a voi e buona giornata.
Grazie a voi, grazie a lei e a voi, grazie per l'ascolto di questa puntata di Prisma. Tra poco ci sono le note dell'autore a cura di Ira Rubini e poi Tutto scorre con Massimo Bacchetta. A seguire Pubblica, Le Liguori, che ci parla di Europa dopo le parole di ieri di Mario Draghi. Noi poi ci sentiamo domani con Prisma intorno alle 8:40. Io vi lascio con Alberto Fortis e una bellissima vecchia canzone che si chiamava Il Duomo di Notte.
piroette di sabbia e le guglie del Duomo, differenza tra pietra e le voglie di un uomo che ha per vita una gabbia liberata dal sesso, ma gonfia di verità, partorita con gioia nel lontano ricordo, con le doglie sincere di una maternità che alla luce di notte nella piazza con rabbia donato confusa al suo figlio all'orto. E la vera ragione delle notti impegnate, dei romanzi creduti, degli amori sbagliati, non la devi cercare dentro i mari delusi che ti scusano i sogni, l'ignoranza e i delitti, il suo posto lo trovi nella ruota del giorno, nello scrigno privato di egoismi e di abusi e le mani affrettate a cercare gioielli nella sabbia han trovato confuse relitti. Il dispetto felice sulla voglia che nasce, contrappeso all'istinto, alla cosa che piace, la condanna del tempo, della gente del posto e il ritorno dal viaggio che ti ha fatto sperare che la stella seguita si è stancata di darti